Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo». E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore. Oggi, prima dell'omelia vera e propria, vorrei dare qualche avviso. Allora, accennavo all'inizio che questa comunità conta molto non sulle spalle di chi la presiede davanti a Dio, che sarei io, ma sulle spalle di ognuno di noi, e come abbiamo anche gli studenti della LUMSA che vengono a fare gli accoliti, così ci sono anche in ritardo, ma non importa, e così questa comunità si appoggia sulla collaborazione di tutti. Vorrei semplicemente dirvi che il mercoledì avrei bisogno di, se ci fosse una persona che può dare una mano per l'accoglienza, dalle 9 alle 11, diciamo così, sarebbe una collaborazione molto gradita. Vorrei anche dire alcune cose che non c'entrano immediatamente con l'omelia, ma di cui delle iniziative, diciamo così. Come sapete, sabato prossimo è la commemorazione dei fedeli defunti. Per un privilegio, quel giorno ogni sacerdote può celebrare 3 messe in suffragio dei defunti. Essendo sabato, io celebrerò certamente quella delle 11, però pensavo nel pomeriggio, chi può essere interessato, io vorrei fare una presentazione dell'enciclica papale, che è davvero molto bella e penso che valga la pena leggerla e meditarla a lungo. Allora, io farei così: alle 3:30 commenterei qui l'enciclica, anche se ci sono 3 persone lo facciamo lo stesso, e dopo potrei celebrare la messa per omnibus defunctis, quindi intendo dire la messa per i defunti, poteste partecipare. Avviso per quelli che fanno i conti del buon Dio che questa messa non vale per il giorno dopo, perché il giorno dopo è domenica e questa è ancora la messa della commemorazione dei fedeli defunti. Mi attrista un po' dire queste cose, però siccome c'è sempre gente: ma vale per il giorno dopo? No, punto. Ecco, della serie minimo sforzo, massimo rendimento. Va bene. E ancora un'altra bella cosa che vorrei incominciare a fare, e con l'aiuto di Camillo, che è qui che gira per sentire un po' il microfono, e dopo eccolo lì sotto Sant'Ignazio, un degno figlio di Sant'Ignazio più di tanti altri sicuramente, a partire da sabato 9 alle 15:30 nel meraviglioso, vorrei sottolineare, teatro che c'è sotto le vostre riverite natiche, cioè al piano inferiore, tirato su sempre dal lavoro, dall'unto di gomito, come so dirsi, di Camillo, che ci ha sudato il sudabile, ha tirato su un ottimo teatro, tra l'altro con un'acustica molto migliore della chiesa, per quanto ormai sia praticamente perfetta anche quella della chiesa. Vero, sì, ecco. Cosa vogliono dire queste risa? Non si commenta. Oggi sente meno. Hai mai pensato che la colpa potrebbe essere di dove siete seduti? Soprattutto se siete sempre seduti allo stesso posto. Provate a girare e cercare dei posti se si può vedere meglio, a sentire meglio. Quindi sabato 9 incominceremo indicativamente ogni due settimane delle letture d'Antis. Vorrei fare da novembre e dicembre, quindi circa tre volte, la lettura dell'Inferno. Verrà una persona molto preparata e ci potrà aiutare. È il poema cattolico per definizione. Poi da gennaio a febbraio faremo il Purgatorio e nel tempo di Pasqua il Paradiso. E penso che potrebbe essere una cosa molto bella. Va bene, poi un'ultima cosa, mi sono appuntato qui, ve lo dico molto in anticipo, sta per cominciare l'anno santo, già ve ne ho parlato molte volte, è una cosa che noi facciamo tutti gli anni. L'8 dicembre sarebbe molto bello, lo facciamo sempre, una offerta di popolo, veniamo tutti, non solo come singoli, ma come popolo, e ci affideremo alla Vergine Madre, secondo quanto propone Luigi Maria Grignon da Montfort, San Luigi, eccetera. Vi esorto, in questo mese che manca, a leggere un libro che è stato scritto nel Settecento, quindi ha tutti i condizionamenti culturali che voi potete capire, però nell'intuizione di fondo è molto bella e si intitola Il trattato della vera devozione alla Santa Vergine. È quello che in qualche modo intenderemo fare, volendo venire, ciao Enrico, non ti avevo riconosciuto, in qualche modo vorrei proporre la nostra, tra virgolette, consacrazione a Maria, ma che segni un cammino, non come singoli, la mia fede, ma come popolo, per questo anno santo in cui vogliamo ritornare al Signore, facendoci carico non solo dei peccati nostri, ma anche di quelli della Chiesa, della mia famiglia, di tutto questo mondo, pregando gli uni per gli altri e gli uni al posto degli altri, in questa mentalità, diciamo così, in questa spiritualità più esattamente, di riparazione e di corredenzione che tutti noi vogliamo assumere. Ma ne parleremo ancora. E a questo punto direi semplicemente passiamo al commento del Vangelo. Allora, innanzitutto è piuttosto interessante osservare che questo è un cieco che prima ci vedeva. Che io veda di nuovo, dice. Segno che prima ci vedeva. Voi sapete che la luce, come si dice in greco battesimo, è un fotismos. L'illuminazione. Laicizzato è ciò da cui viene il nostro illuminismo, è la stessa roba. Cioè tu hai visto una luce che prima non vedevi, però poi l'hai persa. Sta mica parlando di noi, che siamo stati battezzati, siamo stati illuminati. È dogma, e lo insegna anche San Tommaso d'Aquino, che nel momento del nostro battesimo viene in noi infusa, direttamente da Dio, la fede, la speranza e l'amore. Le virtù teologali, che abbiamo chiesto anche nell'orazione di colletta. Donaci la fede, la speranza e la carità, e perché possiamo ottenere ciò che prometti, fa che amiamo ciò che comandi. Queste virtù infuse, si chiamano infuse perché non sono prodotte da noi, ma vengono infuse direttamente da Dio nel momento del nostro battesimo. Nel momento del nostro battesimo, anche se noi effettivamente possiamo avere tre giorni, veramente lo Spirito Santo apre i nostri occhi e apre le nostre orecchie. E le nostre orecchie per ascoltare, la nostra bocca per parlare, i nostri occhi per vedere il mistero di Cristo. Sta di fatto che nel corso della nostra vita possiamo ritrovarci come questo Bartimeo cieco che sedeva lungo la strada a mendicare. Ci troviamo rabbuiati e seduti, contrapposto al alzati, ti chiama, stare seduti e stare alzati. Naturalmente sono parole significative, alzati è il verbo della risurrezione, ovviamente. E invece noi ci possiamo trovare seduti, ma non seduti come siete voi. A volte nel Vangelo seduto significa la posizione dell'ascolto. Vi ricordate Maria che seduta ai piedi di Gesù ascoltava le sue parole, e quindi ha un significato positivo. A volte, come in questo caso, seduto significa col culo per terra, fermato e bloccato. Perché è col culo per terra, come si dice in francese? Perché ha scoperto che è meglio mendicare che lavorare. Mendichiamo. Sapete, c'è stata una specie di inchiesta che hanno fatto dei giornalisti, vorrei farlo anch'io, se non altro per trattenermi i frutti. Sono andati in Piazza del Duomo, Milano, a domandare l'elemosina per un giorno. Hanno portato a casa un bel po' di soldini, giuro che lo faccio anch'io, andando avanti così. Ti prendi qualche istuto, ma alla fine un 300 euro li porti a casa. Hai detto niente. Allora, lo star seduti, il mendicare e aver perso la strada è precisamente la situazione di molti battezzati. La strada, e dove porta sta strada, tra l'altro? Ce lo dice il Vangelo, e se non lo capite è perché non avete ancora la vista un attimo acuta. Da Gerico, non vi viene in mente la parabola del buon samaritano? Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Scendeva, quindi Gerusalemme è in alto, è su un cocuzzolo. E Gerico è dunque in basso, una valle, che significa poi molte cose, no? La valle di tenebre, bla, in questa valle di lacrime, eccetera, eccetera. E bisogna... lo seguiva lungo la strada per andare a dove? Secondo voi Gesù dove va? A fare una gitarella? La strada di Gesù è quella che porta a Gerusalemme, no? Cioè alla crocifissione. Allora, capite che questo cieco siamo noi, che siamo di nuovo ottenebrati perché abbiamo preferito volgere lo sguardo non su Gesù che passa, ma su quelli che passano e ci possono dare qualcosa. Qui la parola mendicanti, che può avere anche un significato molto bello, sapete che le ultime parole di Lutero, che certamente è un eretico, tuttavia le ultime sue parole sono proprio queste: sì, Signore, siamo mendicanti, è vero. E lui nell'ultimo momento della sua vita si mise di fronte a Dio come un mendicante. Vorrei anch'io poter morire così. Con la mia fortuna mi morirò mentre sto dicendo una parolaccia in pubblico, e così questo impedirà la mia canonizzazione. Va bene, pazienza. Allora, quello che intendo dire è che qui il mendicante ha un significato negativo, perché tu non mendichi da Dio, ma mendichi dagli altri. E il bello è, non per fare il solito Francesco marxista ormai fuori moda, ma il mondo è basato sulla mendicità. E la gente non aspetta altro che tu gli chieda qualcosa per potertela dare. Perché così ti lega a sé. Si chiama conflitto dialettica servo-padrone. È vero. Molti, non dico voi, quando io mendico qualcosa a voi, voi generosamente me la date. Ma perché qui nella Chiesa non vige la legge che è nel mondo, che è proprio quella della dialettica servo-padrone. Perché voi non mi dite, guarda, ti faccio l'elemosina, qui ci sono dei benefattori che mi hanno aiutato a tirare su per la seconda volta, sottolineo ancora un po' incacchiato, l'impianto stereo qua. Senza di loro non l'avremmo potuto fare, punto e basta, perché io soldi non ne ho. Questi li hanno fatti per voi, neanche sapete chi sono. Loro ne hanno messi 7.000, io ne ho messi degli altri. Bene, questo è perché tra di noi non c'è la regola servo padrone. Ma non, se fossi andato da qualcuno... Oggi tutti cercano degli sponsor. I ciechi cercano uno sponsor. Ti do certamente, caro padre, le do certamente quello che mi chiede. Possiamo mettere una targhetta con su scritto il benefattore? Che in fondo è anche giusto, non c'è mica niente di male, eh? C'è mica niente di male. Però non è gratuita. E il regno di Dio è gratis, diversamente dai regni degli uomini. E chi vive cercando il regno di Dio, come in teoria noi qui, dovremmo entrare in questa dimensione di gratuità, che è precisamente quella con la quale Camillo si è fatto il mazzo per tirare su il teatro. Perfino i nostri accoliti che sono qui, mica li pago, questi qua vengono gratis e se non vengono li meno io. Quindi, è come i soldini che tiriamo su qui, mica siete tenuti a darli. Vorrei osservare la dimensione simbolica di queste cose che noi consideriamo, come dire, un po' normali, non sono normali. Anche in 50 centesimi che uno dà, non c'è una controprestazione. Io mendico, ma non per dire oh grazie, quanto lei è gentile, quanto lei è buono. Certo che sono grato, io ce l'ho messa tutti i giorni, è l'unico modo serio con cui io ricambio il bene ricevuto. Tutti i giorni io ce l'ho messa per i benefattori. Però capite che questa non è una moneta che è apprezzata dal mondo, magari è apprezzata da voi. E se anche non l'apprezzate, non importa, è l'unica che ho. Allora, chi è il tuo sponsor? Io nella mia vita ne avrei avuti tanti che se mendicavo avrei avuto qualche posto che apparentemente sembrava più bello, come dire, più significativo di essere qui. Ma mendichi o mendichi, penso sia mendichi, se mendichi, tu hai sempre uno sponsor che ti aiuta, ma il prezzo sei tu, come le app del cellulare. Ah, ma è gratis. Non sono gratis. Il prezzo sei tu. È soltanto Dio che dona gratis, veramente gratis, non ci guadagna niente. Ci godiamo tutto noi e basta. E allora ognuno consideri chi è il suo sponsor o a chi abbiamo mendicato. Mendicare a Dio va benissimo. Io sono sempre là, mi sembra di essere Pannella con il cartello, con tutta la mia lista di intenzioni, sempre lì davanti, a mendicare. Aiutaci tu, perché qui se no altro che col culo per terra. Ma è Dio. La fatica sta nel non mendicare davanti agli uomini. Che è redditizio, come vi dicevo. Perciò Paolo ha detto: Cristo ci ha liberato perché restassimo liberi. E l'essenza del Vangelo è la libertà. E io non so perché questa roba qui la gente non la capisce. Forse perché non la capiamo neanche noi per primi. Chi di noi non ha avuto come sponsor un monsignore? Non c'ho niente contro i monsignori, sia chiaro. Peccato che non mi possono fare a me, Monsignore, ma pazienza, starebbe tanto bene, Monsignor De Berto, stai 3 ore solo a scriverlo. Quindi non c'è niente di male, però capite che questo non è il Vangelo. Come noi abbiamo fatto oscillare e riassestato, diciamo così, il Vangelo. Così il nostro Bartimeo era stato illuminato, ma dopo alla fine aveva, come dire, erano subentrate parecchie altre robe. Anziché seguire Gesù, stava seduto a mendicare agli uomini e non a Gesù. Leggete l'enciclica del Papa. Leggetela. Merita. È lui la pienezza dalla quale noi tutti riceviamo. E più domandate a lui, meno sentite il bisogno di domandare agli altri. Perché? Perché il dono che vi fa intanto è quello di essere liberi. Cioè di non umiliarvi. E se volete, neanche di vendervi. Perché tutti vi dà, il mondo è molto disposto a dare quello che gli chiedete. Ma non lo fa gratis. Vi ridomanda 10 volte quello che vi ha dato. È l'inganno della massoneria? Ti aiutano. Stai tranquillo, che dopo le paghi tutte. E così in tutte le altre massonerie, eventualmente cattoliche, che esistono in questo mondo. Però non vede ma sente, sentendo che è Gesù Nazareno, figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. La preghiera del pellegrino russo, abbi pietà di me, c'è tutto in quella preghiera. Non è che dovete dirgli il motivo per cui deve avere pietà di voi. Come quando diciamo a Maria prega per noi, non è che dobbiamo dirgli perché, lei lo sa benissimo. È la preghiera del pellegrino russo. Esattamente come nel nostro rosario, noi molte volte diciamo prega per noi peccatori. E probabilmente ci viene spontaneo ricordare qualcuno mentre diciamo questa le Ave Maria del rosario, però state tranquilli che Maria si ricorda quello che gli chiediamo noi, ma sa anche benissimo tante situazioni senza che noi gliele diciamo. È interessante che molti lo rimproverano perché tacesse. Molti, ma chi sono questi molti? Beh, possiamo dire, non è scritto chi siano, però è una folla, è una parte della folla, se non altro, una parte considerevole della folla, che lo sta. Che è lì anche perché Gesù sta passando, quindi possiamo immaginare una folla non ostile a Gesù, ma che in fondo gli dice: sta buono, non rompere le palle, sta zitto, stai lì. Non vedi che ci siamo noi con Gesù? E sto qua grida: abbi pietà di me. Ed è interessante la risposta di Gesù: non va a lui. Dice alla folla che saremo noi, chiamatelo, ditegli di venire. L'incontro con Gesù è sempre ecclesiale. Parte forse da un'invocazione solitaria, ma siamo noi che accompagniamo, chiamatelo. E quando chiamiamo qualcuno a Gesù, cosa gli dobbiamo dire? Motemena, coraggio, alzati, risorgi, ti chiama, chiama te, te lo dico io, ma chiama te. Vedete come bisogna essere apostoli e missionari del cuore di Gesù? Perché questa pagina non ci parla del cuore di Cristo? Lo dice il Papa. Tutti i gesti che Gesù compie ci dicono il suo cuore. Qui ne fa verso il mendicante e anche verso la folla, verso tutti. E la folla diviene, questi qui lo conducono al cuore di Cristo, cioè a un incontro profondo con Lui, non per sentito dire. La spiritualità o la devozione del cuore di Cristo ci fa passare da un Gesù conosciuto per sentito dire a un Cristo conosciuto sulla nostra pelle, che è l'unico modo in cui vale la pena conoscerlo, perché altrimenti è una nozione come tutte le altre. E perciò matura, ce lo insegna il Papa, attraverso l'orazione, attraverso la meditazione del Vangelo, lunga, personale, silenziosa. E questa non è una roba da suore, è una roba da noi. Il giovedì sera fatelo a Santa, lo ricorda anche il Papa. State tranquilli, che se la farete, qualcosa, questa conoscenza tu per tu, del Signore, cioè del cuore di Cristo. Perché prima il Vangelo sono tante schegge del cuore di Cristo, ma si riassumono in questo incontro con Lui. È l'umanità di Cristo, il suo sguardo, la sua parola, il suo tocco. E anche noi possiamo farlo. Balzò in piedi, gettato via il suo mantello. Che cos'è il mantello? Di nuovo, la scrittura si spiega attraverso la scrittura. Abbiamo qui con noi diversi esponenti di magistratura democratica. Bene, vi ricordo che, come anche nel nostro codice di procedura, ci sono alcuni beni impignorabili. Bene, il mantello nel mondo antico non è impignorabile. Perché? Perché il mantello è la pelle, il mantello è ciò con cui ti difendi alla notte, è la tua coperta, è la tua casa. Cercate di ragionare simbolicamente sul mantello. Il mantello è la tua coperta, è la tua difesa contro il freddo, è la casa in cui abiti, perché te lo porti dietro, te lo metti sulle spalle, è anche la forma di una casa. Guardalo qui il mantello, perciò si chiama casula sta roba qui, che vuol dire casetta. Nessuno te lo può togliere, sei tu che lo devi gettare. E se non getti via il tuo mantello, te lo dico chiaro e tondo, il cuore di Cristo non lo incontrerai, punto e basta. E ti accontenterai di avere altre difese, altre case, altri tepori, cioè li mendicherai a qualche altro. Ma se tu getti via il tuo mantello, io non è che l'ho fatto perché avrei voluto, l'ho fatto perché me ne hanno tolto. E devo dire che benedico che me lo ha tolto, perché se no non avrei conosciuto il cuore di Cristo. Non posso neanche dire modestamente, perché non è merito mio. Se voi rinunciate a ciò che nessuno vi può chiedere di rinunciare, per cercare ciò che cercate in questo, in Cristo, figli miei belli, rimarremo seduti lungo la strada. Punto. Tertium non dato. Quindi vedete voi. Guardate questo a tu per tu di Gesù con il discepolo. Che cosa vuoi che io faccia per te? E il Signore lo fa quello che gli chiedete per Lui. Non nel senso che vi dà quello, nel senso che se voi chiedete a Lui di essere per voi casa, mantello, difesa, Lui lo sa davvero. Gli altri possono anche pestarvi ben bene, ma niente vi toglierà questo. Lo dice San Paolo: siamo tribolati ma non schiacciati, vinti ma non uccisi, portando sempre ovunque nel nostro corpo la passione del Signore. Vi possono immaginare, vi possono prendere in giro, vi possono fare quello che vogliono. Niente vi toglie Gesù Cristo come casa, come rifugio, come dimora, come sostegno. E allora avete qualcosa da dire a questo mondo. Se no sarete come tutti quanti, direte le stesse cose. Allora capite che l'incontro col cuore di Cristo che il Papa ci propone non è lasciato ad alcune anime mistiche. Siamo noi le anime mistiche, perché lo Spirito Santo che è stato infuso in noi nel battesimo ci ha anche aperto la strada non solo della fede, della speranza e della carità, ma anche dell'orazione infusa. Perché l'orazione non è un discorsetto che noi facciamo al buon Dio. È un dono dello Spirito che sgorga dentro di noi. Chi ha sete venga e beva, chi crede in me. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Innanzitutto quando parliamo con Lui e lo Spirito parla in noi e noi sentiamo Lui e Lui sente noi e siamo una cosa sola con Lui. E questo non è un privilegio di pochi. Sta lì. Volete prenderlo? Vengono in mente le parole del Deuteronomio. Queste parole che io oggi ti do non sono troppo in alto perché tu dica chi sali là in cielo, non sono neanche al di là del mare perché tu dica chi andrà al di là del mare, nella tua bocca e nel tuo cuore perché tu la metta in pratica. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada per Gerusalemme. Cioè diventiamo veri discepoli.